Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo della crisi. In questo episodio andremo a trattare dello sciopero generale della filiera Amazon chiamata dall'USB per la giornata del 22 marzo, dato che il colosso dell'e-commerce, nonostante durante questo periodo di pandemia continui a registrare profitti record, continua sistematicamente a sfruttare i lavoratori della logistica con varie armi, come le finte cooperative, le agenzie e la firma da parte dei sindacati concertativi, di ulteriori accordi a ribasso per i dipendenti. Sempre di armi continuiamo a parlare, andando a vedere come, nonostante la crisi sanitaria in cui ci troviamo, il governo sia riuscito ugualmente ad aumentare ulteriormente le spese militari, ricordandoci quali sono i veri interessi di chi ci governa. Infine chiudiamo col piano internazionale, andando ad analizzare le dichiarazioni del neo presidente USA Biden riguardo al presidente della Federazione Russa Putin, dichiarazioni che infrangono la maschera progressista e liberal messa gli addosso dai media vicini ai democratici americani e che prefigurano una nuova ondata dell'imperialismo yankee che ancora non ne vuole sapere e lasciar perdere il resto del mondo. Ma ora passiamo la parola a Flavia.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi dello sciopero contro Amazon indetto il 22 marzo dall'Unione Sindacale di base. Sappiamo infatti che quello di Amazon è diventato letteralmente un impero, rendendo Jeff Bezos uno degli uomini più ricchi del mondo. Infatti abbiamo visto crescere il fatturato di Amazon anche durante il 2020. Sappiamo anche benissimo però che questo impero si regge fondamentalmente sulle spalle dei lavoratori che vengono sfruttati ogni giorno. Se già adesso la situazione che sta imponendo il modello Amazon è tragica, le nuove pretese di Amazon ed Assi Espressi, ovvero la sua azionatoriale, che stanno ponendo in realtà già da novembre 2020 sul tavolo del rinnovo del CCNL della logistica, sono veramente da far accapponare la pelle. Infatti si parla di un'estensione oraria a 44 ore settimanali che vengono divise in 6 giorni e non 5, quindi con soltanto un giorno di riposo per i lavoratori. Poi 26 domeniche lavorative obbligatorie per i drivers, festivi lavorativi da inserire nella normale turnazione, i primi 3 giorni di malattia senza retribuzione, in più il controllo dei drivers e dei magazzinieri attraverso GPS e telecamere che serviranno anche a un controllo a fine disciplinario, un aumento del numero dei lavoratori a tempo determinato, a chiamata, e una limitazione effettiva del diritto di sciopero. Sono mesi infatti che i sindacali di base sta andando a contestare queste posizioni e adesso, il 22 marzo, invita allo sciopero in tutti quanti gli stabilimenti Amazon per andare a chiedere 39 ore settimanali per tutti i lavoratori, dei reali aumenti retributivi, il no al rimborso dei danni e delle franchigie dei mezzi a carico dei drivers e no al controllo dei lavoratori attraverso telecamere e GPS e soprattutto andare a stabilizzare i moltissimi lavoratori precari che in questo momento lavorano per il colosso dell'e-commerce senza nessuna tutela. Io con questo ho concluso, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, ciao a tutti.
Ringraziamo Flavia, continuiamo ora con Lorenza che ci parla dell'aumento delle spese militari.
Un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi ci troviamo di nuovo a parlare di militarizzazione. Mentre la scorsa puntata abbiamo elencato i soggetti vicini alle forze armate e forze dell'ordine messi in posti di comando dal nuovo governo, questa volta invece rivolgiamo l'attenzione a un altro argomento, che sono le spese militari, che diciamo sembrano l'unica voce in bilancio a non soffrire mai di tagli, neanche in questi tempi di crisi in cui servizi pubblici, servizi medici, vaccini, le strutture e quant'altro scarseggiano veramente. Quindi, per dare un dato quantitativo iniziale, nello specifico quest'anno le spese militari sono aumentate di 1,64 miliardi di euro, arrivando quindi ad una dotazione totale annua di 24 miliardi e mezzo di euro. E adesso diciamo andiamo a vedere meglio che voci tocca questa spesa. Innanzitutto abbiamo un aumento di budget di 800 milioni in più rispetto ai 684 già disponibili per il cosiddetto Fondo per le Missioni Internazionali, un nome molto evocativo. Queste missioni sono, per capirci, quelle famose che da decenni vengono chiamate missioni di pace, in modo che, se non la sostanza, almeno il loro nome non risulti incostituzionale. Abbiamo poi la voce relativa alla sicurezza interna, ovviamente, a cui sono assegnati quest'anno 200 milioni di euro in più rispetto all'anno scorso, bucando quindi finalmente il tetto di 7 miliardi di euro. L'Italia, ovviamente non presta solo il proprio bilancio alla proliferazione bellica, presta anche ampie porzioni del proprio territorio. Dal momento che allo stato attuale ci sono regioni come la Sardegna completamente monopolizzate dalle esercitazioni militari. In particolare quest'ultima, oltre a ospitare i poligoni militari più grandi d'Europa, vede proprio per questo 35.000 ettari del proprio territorio sottoposti a servitù militare. Questo è un termine che indica le zone delle basi più quelle limitrofe e in cui il territorio, diciamo in cui il diritto di proprietà, ma anche il diritto di transito in molti casi è limitato. L'Italia quindi si inserisce in maniera duplice, possiamo dire, nel contesto dell'industria della guerra, cioè da una parte è strumento dell'imperialismo europeo, targato Francia e Germania, e atlantico, targato Stati Uniti, nell'ambito delle missioni in Medio Oriente o in Africa, e è usata anche come base diffusa al centro del Mediterraneo, costituendo appunto un ottimo ponte proprio con i paesi che abbiamo detto prima. Dall'altra parte, il padronato, è parte attiva del business, con delle grandissime aziende di armamenti, che possono essere italiane come la Leonardo SPA, ma anche distaccate di aziende estere come la RVM, che è tedesca, che sono praticamente uno dei pochi settori che in questo paese è costantemente inattivo. Neanche a farlo apposta, le aree geografiche in cui il nostro paese esporta maggiormente sono anche quelle coinvolte nelle famose missioni di pace, che dicevamo prima, che portiamo avanti insieme agli altri membri della NATO. Quindi, in caso di esportazione di armamenti in un paese fosse proibita dalla legge internazionale, esistono comunque i cosiddetti meccanismi di triangolazione per ovviare al problema. Per fare un esempio recentissimo, una settimana fa in Myanmar, durante le manifestazioni di protesta della popolazione contro il recente colpo di stato militare, la polizia ha esploso dei proiettili sui manifestanti, cui bossoli recavano chiaramente la dicitura "Che dite?" nome di un'azienda livornese produttrice di munizioni. Ebbene, il Myanmar è sottoposto dal 1991 ad un embargo sulla vendita di armi, a cui l'Italia in teoria aderisce. Dal momento che i colpi di Stato in Myanmar si susseguono come le stagioni, potremmo dire, e alcune minoranze etniche della popolazione sono costantemente vittima di una pesante repressione armata e persecuzione. Nonostante ciò, ci sono aziende di armi che riescono a evitare questo embargo e vendere comunque le loro munizioni a questi stati. E quindi, come possiamo vedere, i soldi del bilancio, invece di andare ad assicurare la vita dentro ai nostri confini, la vita sotto forma di salute, sotto forma di lavoro, di studio, di casa, vengono spesi invece per esportare la morte al di fuori, sotto forma di militari e sotto forma di armamenti, che vanno a beneficiare solamente agli interessi economici di queste grandi industrie.
Grazie Lorenza, terminiamo ora con Filippo che ci parla delle bellicose dichiarazioni di Biden su Putin.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei commentare le ultime dichiarazioni del presidente USA. Infatti, Biden, durante un'intervista, ha chiamato Putin un killer e ha affermato che la Russia dovrà pagare per le interferenze nelle elezioni del 2020. L'intervista di Biden arriva in seguito alla pubblicazione di un rapporto dell'intelligence USA, secondo cui Putin avrebbe autorizzato una serie di operazioni lo scorso anno al fine di danneggiare la campagna presidenziale dello stesso Biden. Il documento dei servizi segreti, diciamo che riprende le stesse accuse contro Putin e la Russia di 5 anni fa. Allora, ne avrebbero favorito l'elezione, lo scorso anno avrebbero sostenuto la rielezione del presidente uscente Donald Trump con l'obiettivo di, e qui cito, seminare discordia per esacerbare la tensione negli Stati Uniti. Si legge all'interno del rapporto, appunto. Ma cerchiamo di capire il perché di questo inasprimento dei toni, che di certo non è casuale. In contemporanea con l'intervista di Biden, infatti, il Dipartimento di Stato ha pubblicato sul suo sito una dichiarazione in cui si afferma che il gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania è un cattivo affare per la Germania, l'Ucraina e tutti gli europei, perché divide il continente e indebolisce la sicurezza energetica europea. Capiamo quindi che le dichiarazioni di Biden rientrano nella guerra dei gasdotti, che ha come fine far saltare l'accordo energetico tra Russia e Europa. Abbiamo quindi da un lato i gasdotti russi, come il Nord Stream 2 o il Blue Stream, che, realizzato da Eni e Gazprom, unisce Italia e Russia passando per la Turchia. E invece dall'altro lato abbiamo il gas liquefatto americano, che tra l'altro costa molto più caro per le esigenze di trasporto e di infrastrutture. Quindi, oltre alle sanzioni che sembrano quasi sicure, gli Stati Uniti minacciano anche gli europei coinvolti nel progetto, primo fra tutti l'alleata Germania. Infatti, dopo la prima dichiarazione, il Dipartimento di Stato ha aggiunto un ultimatum. Le società che lavorano al Nord Stream 2 devono abbandonare immediatamente i lavori al gasdotto offshore, altrimenti incorreranno le sanzioni americane. Sanzioni che in genere significa essere messi in una lista nera, non poter lavorare e avere commesse negli Stati Uniti o fare affari con società americane, fino al divieto di effettuare transazioni con banche USA e in dollari. In poche parole vuol dire essere cancellati dalla legalità finanziaria, come accade per paesi come l'Iran, Cuba, il Venezuela. Certo che per essere atlantisti e partner degli americani, la Germania e gli altri paesi europei, ma anche questa non è una novità, vengono trattati da Washington come dei servi. Ecco, definire Putin un assassino, tuttavia, riflette alcune tendenze reali e molto pericolose nella politica estera degli Stati Uniti. Riflette infatti il controllo ancora esercitato dall'establishment della vecchia politica estera, che ha svolto un ruolo fondamentale nel portarci il caos mondiale che abbiamo oggi. Infatti, mentre nelle politiche interne sembra esserci stato un leggero ricambio dell'establishment, nelle politiche interne, in quelle esterne le cose sembrano solo peggiorare sulla stessa strada, diciamo. Le truppe schierate ai confini di Russia e Cina, le rinnovate sanzioni criminali che affamano i popoli di Venezuela, Cuba e Iran, la decisione del presidente di continuare la guerra in Afghanistan, nonostante Trump avesse deciso di ritirare le truppe entro quest'anno, i bombardamenti in Siria firmati da Biden, insomma, il solito gioco criminale dello zio Sam. A tutto questo si aggiunge un durissimo scontro tra le delegazioni cinese e statunitense che si sono incontrate questo giovedì ad Anchorage, in Alaska. Vogliamo discutere delle nostre profonde preoccupazioni per le azioni condotte dalla Cina, comprese quelle nello Xinjiang, la repressione della minoranza musulmana degli Uiguri, a Hong Kong, e a Taiwan. Per non parlare delle aggressioni informatiche agli Stati Uniti, ognuno di questi attacchi minaccia l'ordine basato sul diritto che garantisce la stabilità globale. Ecco, così ha esordito nell'incontro il segretario di Stato Antony Blinken, a cui invece ha risposto il ministro degli esteri cinese Wang Yi, dicendo: "La Cina sollecita gli Stati Uniti a non interferire negli affari interni. È un atteggiamento non nuovo, è ora di cambiarlo." Poi ha preso la parola Yang Jiechi e l'ha tenuta per 15 minuti, anziché i due concordati all'inizio. Gli Stati Uniti usano la loro forza militare e la loro egemonia finanziaria per schiacciare gli altri paesi. Abusano della cosiddetta nozione della sicurezza nazionale per ostacolare gli scambi commerciali e incitare alcuni stati ad attaccare la Cina. E ancora una frase a metà tra l'avvertimento e una possibile apertura: dovete abbandonare questa mentalità da guerra fredda. Gli USA non hanno alcun titolo per sostenere di poter trattare con la Cina da una posizione di forza. Non è questo il modo per approcciare il nostro paese. La cooperazione può beneficiare entrambe le parti, ma bisogna inseguire il protocollo diplomatico. Insomma, in un momento in cui la collaborazione sarebbe fondamentale per superare la crisi pandemica, climatica ed economica, gli USA si stanno cacciando ulteriormente nei guai. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
Grazie Filippo. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.